grazie per questa introduzione, ovviamente grazie a tutti e tutte e tutto coloro che hanno organizzato questo bellissimo convegno, ce n'era veramente bisogno, e anche è stata bella la convivialità con cui i nostri corpi hanno potuto entrare in relazione. Io sono una sociologa del corpo e questo è un panel sul corpo, però secondo me molti interventi anche prima del mio e prima di questo panel si sono occupati di corpo, hanno parlato di corpo e quindi parlerò un attimo di queste prospettive ecofemministe di uscita dalla sindemia, quindi uso il termine sindemia che, con cui siamo ormai familiari, e vi eviterò per bontà d'animo uno spiegone su che cos'è l'ecologia femminista, ok? Vi eviterò questo, ma dirò una cosa che già è stata detta da chi mi ha preceduta, è che il corpo è ambiente e che dovremmo superare questa dicotomia tra ambiente e corpo, concettualmente, ma anche cercare di capire come stiamo in una relazione di ecologie, diceva Stefania, mi pare, no? Di multiple ecologie, e come possiamo ricomporre tutta una serie di dicotomie, tutta una serie di dualità, a partire da come possiamo coltivare il margine. L'ecofemminismo, il femminismo in generale, mette al centro la riproduzione sociale. Quelle che hanno i capelli bianchi qua dentro ricorderanno che la riproduzione sociale era il centro anche nel femminismo degli anni 70, che mentre, diciamo così, i movimenti, fossero essi marxisti o anarchici o eccetera, erano concentrati sulla produzione, no? Il movimento femminista metteva l'accento sul concetto di riproduzione. Noi sappiamo che esistono diversi tipi di riproduzione: la riproduzione biologica, la riproduzione sociale, per l'appunto, la riproduzione allargata, se guardiamo l'economia mondo. Le femministe degli anni 70 hanno scoperto la produzione di plusvalore nel lavoro domestico. E questo Leopoldina Fortunati e poi altre sicuramente hanno dato un grandissimo contributo. Che cosa ho fatto tra un lockdown e un altro, e dopo il lungo lockdown calabrese di 7 mesi? Sono andata un po' in giro per l'Italia a fare dei seminari sulla centralità della riproduzione e sulla cura della nostra comunità politica, perché a mio avviso è arrivato il momento di così una responsabilizzazione collettiva attorno a noi stessi, alle nostre comunità, anche se questi termini vengono deturnati, vengono riappropriati. Cioè, da una parte noi abbiamo fatto guerriglia semiotica riappropriandoci di certi termini che venivano usati contro di noi come insulti. Pensiamo per esempio a quello che diceva Confaloni. Sì. Cioè, che gli insulti ci, in qualche misura, gli insulti ci interpellano. Noi abbiamo usato degli insulti tipo queer, zingara, dyke e via dicendo, li abbiamo usati risignificandoli, rendendoli inabitabili come insulti e utilizzandoli noi stessi all'interno della nostra lotta politica. Beh, il potere sta facendo la stessa cosa, l'ha sempre fatto, ma in questo periodo ancor più si sta appropriando dei nostri termini. Le case di comunità, che, attraverso le quali dovremmo gestire tutte le nostre pratiche mediche, le case di comunità ci espropriano della parola casa, ma soprattutto della parola comunità. La parola, faccio solo un piccolo inciso, la parola resilienza, non ha inizialmente voleva dire, poiché le femministe bianche tendevano insomma un po' a colonizzare le donne di gruppi oppressi, si parlava di resilienza laddove un gruppo di donne oppresse riusciva a sviluppare una leadership interna e diceva: no, grazie, non abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ecco, quindi resilienza è stato utilizzato per esempio dalle comunità rom, dalle comunità native americane molto prima, dalle comunità di persone disabili, per significare la capacità di produrre una leadership endogena. Pensate al significato che gli viene dato nel PNRR, cioè è un significato totalmente, no, fuori dal mondo. Comunque, stando attenti al nostro linguaggio, stando attente al modo in cui comunichiamo, secondo me è importante continuare a deturnare i termini, a risignificare gli insulti e a partire da sé nelle esperienze comuni. Io ho due problemi, e avendo usato solo 4 minuti, ve li posso dire tutti e due. Perfetto, grazie. Allora, uno è l'uso del Green Pass extra epidemia. Cioè, già stato detto, il Green Pass verrà utilizzato anche per catastrofi naturali, problematiche sociali, sommovimenti sociali, qualcosa così, guerre, conflitti. Quindi questo è un dispositivo, non è un dispositivo sanitario, anche se magari è stato applicato prima nella sfera sanitaria, non è un dispositivo sanitario, è un dispositivo che ci troveremo magari con un altro nome, magari con altre prerogative, ma ce lo troveremo in tutte le emergenze, ce lo troveremo adattato a tutte le emergenze per limitare, per esempio c'è una manifestazione nazionale, si può limitare, no, per evitare disordini sociali, o perché c'è stata una catastrofe naturale e non vogliono un terremoto che succeda quello che poi è successo all'Aquila, no? Che la solidarietà sia politicizzata e via dicendo, possono bloccarci all'interno dei nostri comuni, possono bloccarci all'interno delle nostre regioni e via dicendo. Quindi mi sto interrogando sull'uso extra epidemia delle, diciamo così, del Green Pass, e mi sto ponendo la domandona che ci si poneva anche nel panel precedente, e me la sto ponendo da femminista: come pensiamo di agire? Qualcuno ha parlato, sì, tornare sulle montagne come i vecchi partigiani, sì, fare la resistenza, è sufficiente? Qualcuno ha parlato di creare delle opacità, è sufficiente nel momento in cui le nostre tecnologie per renderci opachi sono veramente poco rispetto alle tecnologie di controllo con cui ci stiamo misurando? Mi sto ponendo queste domande, le dico proprio a livello interlocutorio, così come mi vengono in mente. Parto da me. 21 anni fa quasi, a Genova sono stata esposta a dei gas tossici che poi è saltato fuori, erano delle armi non letali. Quest'arma non letale era un gas CS, l'ortocloro benzidilene malonitrile, che mi ha bruciato il 40% dei polmoni, cioè i bronchioli esterni, la parte esterna, ha cicatrizzato la parte esterna dei polmoni. Questo poi ha dato origine a malattie autoimmuni, ha triggerato, diciamo, altri problemi di salute. Mi sono occupata nei mesi successivi a questa esposizione, mi sono occupata delle armi non letali, scoprendo che in inglese si chiamano armi meno letali. E tra queste armi non letali noi abbiamo per esempio bombe sonore, che a Genova erano state anche sperimentate, bombe che l'uso di certe sostanze, qualcuno parlava di cadaverina, eccetera, possono provocare un terrore proprio corticale, un terrore della specie, e altre forme di armi non letali che servono per il controllo, lo dico esattamente tradotto, per il controllo delle folle ostili. Controllo delle folle ostili. Quindi con queste bombe sonore, per esempio, possono evacuare un intero quartiere o un rione di folle ostili. Quindi non si parla più di manifestanti, non si parla più, ma si parla di folle ostili da controllare. Un gruppo aveva parlato dello Small Bang, dopo il Big Bang, lo Small Bang Biotechnologies, Bang, B-A-N-G, Biotechnologies, Atomics, Neurosciences and Genomics. Quindi la combinazione di queste diciamo, conoscenze dà origine a delle forme di controllo sociale, di biocontrollo sociale molto pervasive, sulle quali noi sappiamo pochissimo e questo evidentemente chiama per una riflessione informata di quelli di noi che se ne vogliono occupare. Allora, quali possono essere degli strumenti per uscire dalla sindemia e per non essere totalmente, diciamo così, oggetto di politiche di, appunto, del biopotere, dei signori della guerra, dei signori della Big Pharma, dello Stato, eccetera, eccetera. Quello che ha detto Stefania sul disintossicarci collettivamente penso che sia un buon primo passo, oltre che sull'informarci su cose che ci riguardano, tipo le armi non letali o meno letali, ma anche, secondo me, in prospettiva dobbiamo essere in grado di produrre delle alleanze intersezionali. Alleanze intersezionali, quindi a livello di classe, genere, età, diverse abilità, perfetto, che vadano poi a costruire delle coalizioni sociali. Quindi alleanze intersezionali verso coalizioni sociali. Chi è interessato al tema, ci sono tre articoli che ho prodotto su questi temi su Jacobin Italia, quindi non mi dilungo su questo. Altri strumenti, la compagna di Ibla ne ha parlato, riguardano per esempio il delinking, lo sganciamento dalle istituzioni. Finora molti di noi sono stati capaci di lavorare, che ne so, 30% nell'istituzione, 70% fuori o metà-metà, ecco, è arrivato il momento di un delinking, come lo chiama Walter Mignolo. Altri tre concetti detti molto rapidamente. Impariamo a decolonizzare il nostro linguaggio. Veramente si sentono delle cose assurde, i nostri concetti e le nostre metodologie di ricerca e azione. Due concetti di Bayeux, come l'F. Bayeux è un compagno decoloniale nigeriano che si è trasferito in India con la sua famiglia, l'ospitalità radicale, cioè cominciare a praticare l'ospitalità radicale e stringere le nostre relazioni. Sopravvivono, dice Figgers Capra, gli organismi che sanno stringere le loro relazioni, e qua dobbiamo parlare della nostra cura, della nostra sopravvivenza. Il post-attivismo, non possiamo più continuare a andare in piazza oggi per questo gruppo, domani per quel gruppo, dopodomani per l'altro gruppo, e passiamo la vita a fare gli attivisti, le attiviste. Basta, possiamo farlo, certo, ma non è il futuro avere una vita politica dove sei oggi pro Kurdistan, domani pro Palestina, dopodomani, cioè no. Questo non è. E Bayeux parla proprio di post-attivismo, perché la politica va vissuta come comunità in lotta, va vissuta come comunità in lotta che pratica i propri valori. E su questo hanno prodotto un manuale antistronzismo che è veramente interessante, perché nelle momenti di crisi tutti diventano più stronzi, e quindi questo manuale antistronzismo, faccio dei workshop, insomma, è molto interessante. termino dicendo questo: quando tutto va a pezzi, dobbiamo imparare ad amare i pezzi, ma non per ricostruire quello che c'era prima, perché è impossibile, non per costruire con quei pezzi qualcosa che ci è familiare, e questo lo dice anche Bayeux, ma per metterli, lui usa il concetto di compostaggio, per compostare quei pezzi, mettiamo insieme i nostri pezzi, compostiamoli e tiriamo fuori delle soluzioni, perché le vecchie soluzioni potrebbero non funzionare, potrebbero non essere sufficienti. Dobbiamo inventare qualcosa di nuovo, dobbiamo immaginare l'inimmaginabile, e possiamo farlo solo disintossicandoci, cominciando a sentirci veramente un corpo solo. Risolviamo i nostri cazzi di conflitti, troviamo delle mediane femministe, delle mediane politiche tra di noi, troviamo dei minimi comuni denominatori, perché i tempi che ci aspettano sono veramente molto duri. Grazie.